Gli incipit di due minuti un libro.
Qui ho finito, potete venire. Dall'altro capo del filo non arrivò nessuna risposta. Si sentì solo il clic del ricevitore che veniva agganciato. Il vento fuori stava aumentando la sua forza e le raffiche si susseguivano sempre più frequentemente, sferzando gli alberi fino a piegarli e abbattendo scrosci d'acqua contro i vetri della finestra. Le assi nuove del pavimento cigolarono sotto i suoi piedi come quando nel camino è messa ad ardere la legna verde. Aveva bisogno di calmarsi i nervi prima di ripulire. Prese un disco da una libreria e lo estrasse dalla custodia per posarlo sul piatto del grammofono. Pochi istanti dopo, dall'imbuto si diffuse un fruscio gracchiante e poi le note di un allegro motivetto molto in voga. Pistol Packing Mama. Le fiammelle delle candele accese nel candelabro d'argento parevano tremolare al ritmo scandito della musica, creando giochi di ombre sui pochi oggetti presenti nella stanza. La stufa si era spenta da tempo, eppure il locale era ancora saturo dell'odore di legna bruciata, misto a un puzzo ferrugginoso che rivoltava lo stomaco, ma era impossibile in quel momento aprire le finestre, quindi si legò un fazzoletto davanti al naso prima di proseguire il lavoro. In un sacco infilò stracci e lenzuola su cui macchie di sangue avevano già iniziato a scurire. Il disco rallentò i giri deformando la voce del cantante in un sinistro grugnito, fino a interrompere la musica sull'ultima nota di "And She Wished That I Was Dead". La figura china sul pavimento sorrise tra sé e sé. Indubbiamente qualcuno lassù aveva uno strano senso dell'umorismo.
Il gioco delle ombre è il secondo romanzo giallo della serie I misteri di Mason Jean. Questa volta il protagonista, un autore di gialli franco-coreano, si trova in Inghilterra, nel distretto dei laghi, per una vacanza estiva. Per lui e la sua famiglia è stata affittata addirittura l'antica dimora del quindicesimo barone di Windermere, Hereth House, con tanto di personale di servizio e maggiordomo. Qui Son Jean spera di concludere il suo nuovo romanzo nella quiete della campagna, ma nella casa sembra aleggiare l'inquietante presenza di un fantasma che ad un tratto sembra addirittura manifestarsi come una bellissima ragazza in abiti degli anni 40. Il protagonista ne rimane affascinato, tanto che decide di farne la vittima nel suo romanzo. Quando però una ragazza che le somiglia molto viene effettivamente trovata annegata nel lago, Son Jean si sente chiamato personalmente ad indagare il mistero, mentre nel passato di Hereth House emergono a poco segreti che avrebbero dovuto restare sepolti. Nei miei libri inserisco luoghi e paesaggi che amo e ho conosciuto di persona nel corso dei miei viaggi e il distretto dei laghi non è un'eccezione. A parte Hereth House, che è frutto della mia immaginazione, tutti gli altri luoghi citati esistono veramente. Mi piace curare i dettagli e anche la scelta del nome della residenza non è casuale. Hereth è infatti una parola gaelica che significa nostalgia di un luogo perduto a cui si vorrebbe tornare. Mi sembrava il luogo ideale dove ambientare una storia che rappresenta in qualche misura un viaggio metaforico verso casa e ritorno a un passato perduto o negato. I miei personaggi principali sono infatti persone vittime del proprio passato e il passato è per loro il motore principale che le fa agire. Tutte le loro azioni sono determinate in breve da qualcosa che li ha preceduti e che quasi sempre non hanno neppure vissuto direttamente. Han-ji, la più giovane dei miei personaggi, porta un nome simbolico in questo senso. In coreano, infatti, Han-ji significa saggezza, ji, che deriva dal dolore malinconico provato per un'ingiustizia subita. Han è una parola che non ha traduzione in italiano e indica un sentimento in cui l'intera popolazione coreana si ritrova per aver subito storicamente un passato doloroso a seguito dei soprusi perpetrati dalle popolazioni che l'hanno sottomessa e sfruttata nei secoli, in primis Cina e Giappone. L'elaborazione del proprio passato, della sofferenza e dei lutti è un tema che mi interessa molto e che tocca tutti noi ed infatti era già presente nel primo libro della serie. Anche con questo nuovo romanzo spero di essere riuscita a fornire ai lettori qualche spunto in più di riflessione e soprattutto a sollevare in loro più di una domanda personale mentre raccolgono indizi utili a svelare il mistero di Hereth House prima che ci riesca il protagonista.
Il gioco delle ombre di Marta Brioschi. Bistrong Edizioni. Una produzione 2 minuti un libro. Il mondo si sta trasformando in una caverna, proprio come quella di Platone. Tutti guardano le ombre e credono che siano realtà. L'infermiera alzò gli occhi dal libro che stava leggendo a voce alta per controllare che il suo centenario datore di lavoro la stesse ancora ascoltando. Il vecchio era seduto su una poltrona Chesterfield in cuoio scuro con la testa appoggiata allo schienale. Nonostante fosse già arrivato maggio, quelle prime serate erano ancora fredde e l'infermiera aveva preferito coprire le gambe del signor Arthur Evans con una calda coperta di lana merino. Gli occhi dell'uomo erano chiusi, ma le dita della mano destra accarezzavano la rotondità del bordo del bracciolo, come era sua abitudine fare quando era concentrato nell'ascolto di un buon libro, e per questo il cuoio in quel punto si era consumato e appariva più chiaro. Ava sentì che le sue mani si stavano irrigidendo per il freddo, mentre girava la pagina per proseguire la lettura, e si chiese se non fosse meglio accendere il camino, ma temeva che se avesse chiesto il permesso a cagione del suo stato, la risposta dell'uomo, che era tirchio e altresì convinto che i giovani avessero bisogno di una buona razione di freddo quotidiano per vivere in salute, sarebbe stata irritata, oltre che negativa. Quindi propese per un'altra soluzione. «Avrei bisogno di allontanarmi un attimo per delle necessità personali, signore». Gli occhi dell'uomo si aprirono di scatto. Lo sguardo contrariato di chi è stato interrotto sul più bello. «Leggi fino alla fine del capitolo e poi potrai ritirarti. Per questa sera è abbastanza». La donna chinò impercettibilmente la testa e, senza rendersene conto, cercò di sprofondare qualche millimetro in più nella poltroncina, nell'illusione di potersi meglio proteggere dagli spifferi che attraversavano il salotto. Continuò imperterrita la lettura per altre 7 pagine, sforzandosi di non affrettarsi troppo per non accavallare le parole. E tuttavia venne interrotta qua e là dai rimbrotti del vecchio, che pretendeva una lettura fluida e una perfetta dizione. Quando giunse al punto finale, Ava appoggiò la copia de La caverna di José Saramago sul tavolino rotondo tra le due poltrone e si alzò, stringendosi nel golfino che aveva indossato sopra la divisa. «Desidera che le porti qualcosa di caldo prima di ritirarmi». Il vecchio chiuse di nuovo gli occhi. «Di a George di raggiungermi con la solita cioccolata». Ava sapeva che il valletto non era che uno strumento di un arzigogolato inganno, perché il vecchio non avrebbe mai chiesto alla sua infermiera di portargli della cioccolata corretta con lo sherry. Sapeva anche che sarebbe stato inutile informarlo di aver da tempo scoperto il suo trucchetto per evitare di essere redarguito dal suo medico. Era dunque complice di una innocente bugia. Dopotutto, perché negare un po' di sherry a un uomo che non poteva certo sperare di vivere ancora a lungo, giunto ormai al termine di una vita intensa e ricca? «Certamente, signore, glielo mando subito». Ava girò sui tacchi e si dileguò, non prima di aver rimboccato la coperta intorno al corpo dell'uomo che la ringraziò con un filo di voce. Per dovere e vecchia abitudine, più che per intenzione, probabilmente. L'anziano valletto arrivò poco dopo, con un grande vassoio d'argento, sormontato da una tazza abbinata a una caffettiera di fine porcellana d'epoca con decori in blu Tiffany, accanto a una bottiglia di cristallo contenente del liquido ambrato. Mentre posava il tutto su un tavolino rettangolare alla destra della poltrona su cui era seduto il padrone, questi gli rivolse la parola. «Tu leggi, George. Libri, intendo. Stai con me da tanti anni, ma non conosco i tuoi hobby e non ho idea di cosa tu faccia nel tempo libero. Questo libro è interessante. Dovresti leggerlo. Comunque, portami carta e penna. Ho bisogno di scrivere ora che ho la mente più lucida del solito. E domani chiama il mio avvocato e digli di venire in settimana. George fece due passi all'indietro e inchinò la testa. Nell'uscire richiuse la grande porta a due ante, decorata con preziosi intarsi in stile Art Nouveau, che riproducevano rami intrecciati di glicine. Il vetusto proprietario della casa restò solo nella stanza buia. La sua figura illuminata dal torace in giù, grazie alla presenza di una lampada dal lume di vetro sopra uno stelo di ottone che proiettava ombre bluastre di libellule deformate sul muro di fronte a lui. Da una tasca della sua giacca da camera estrasse una foto color seppia, stampata su della carta opaca spessa e dai margini irregolari. La tenne per alcuni istanti tra le dita mentre fissava l'immagine di una ragazza, forse poco più che adolescente, vestita con un abito a pois e con una conciatura a retro. Passò la punta dell'indice dell'altra mano lungo la linea disegnata da un girocollo di perle. Sospirò e infine infilò la foto tra le pagine del libro, nel punto in cui l'infermiera ne aveva interrotto la lettura. Aveva ancora gli occhi lucidi quando sentì bussare alla porta e diede il permesso a George di entrare. Avete ascoltato un estratto de Il gioco delle ombre di Marta Brioschi, Bistrong Edizioni. Una produzione 2 minuti un libro.